Laudetur Jesus Christus.
Viene presentato in questi momenti il rapporto della Segreteria di Stato sugli abusi su minori compiuti dall'ex cardinale statunitense McCarrick. L'editoriale del nostro direttore è una riflessione del cardinal Parolin. Il vaccino anti-Covid Pfizer e BioNTech è stato approvato dalla Food and Drug Administration americana e domani la Commissione europea firmerà il contratto di acquisto. Domenica 21 sarà la quarta giornata mondiale dei poveri e quella successiva la giornata italiana della colletta alimentare. Due appuntamenti con la solidarietà segnati quest'anno dalla pandemia. Un cordiale saluto da Alessandro Di Bussolo in studio. Apriamo il giornale mentre la sala stampa vaticana rende noto il dossier della Segreteria di Stato sulla vicenda dell'ex cardinale arcivescovo di Washington, Theodore McCarrick, dimesso dal Papa Francesco dallo Stato clericale. Nel rapporto si condensano gli esiti dell'indagine condotta sull'ex porporato, autore di ripetuti abusi su minori e adulti vulnerabili. Si tratta di documenti e testimonianze che fanno luce, spiega il nostro direttore editoriale Andrea Tornielli, su una pagina dolorosa dalla quale tutta la Chiesa ha imparato, come dimostrano in particolare le nuove normative volute negli anni da Papa Francesco.
Al momento della nomina dell'arcivescovo di Washington, Theodore McCarrick, nel 2000, la Santa Sede ha agito sulla base di informazioni parziali e incomplete. Si sono verificate purtroppo omissioni e sottovalutazioni. Sono state compiute delle scelte poi rivelatesi sbagliate, anche perché nel corso delle verifiche che a suo tempo erano state richieste dalla Santa Sede, non sempre le persone interrogate hanno raccontato tutto ciò che sapevano. Ma fino al 2017 nessuna accusa circostanziata ha mai riguardato abusi o molestie a danni dei minori. E non appena è arrivata la prima denuncia di una vittima minorenne all'epoca dei fatti, Papa Francesco ha agito in modo rapido e deciso nei confronti dell'anziano cardinale già ritirato dalla guida della diocesi, prima togliendogli la porpora e poi dimettendolo dallo stato clericale. E questo in sintesi ciò che emerge dal rapporto sulla conoscenza istituzionale e il processo decisionale della Santa Sede riguardante l'ex cardinale Theodore Edgar McCarrick, pubblicato dalla Segreteria di Stato. Un dato certo è che la Chiesa ha imparato da questo caso, perché noi possiamo leggere tante decisioni prese da Papa Francesco negli ultimi due anni proprio alla luce delle sottovalutazioni, delle omissioni e delle scelte sbagliate che sono state commesse nel caso McCarrick.
E sul rapporto che riguarda l'ex cardinale McCarrick, ascoltiamo la riflessione del segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, in una dichiarazione rilasciata ai media vaticani.
Ci siamo mossi alla ricerca della verità per rispondere alle domande suscitate dalla vicenda. L'invito che mi permetto di rivolgere a chiunque cerchi risposte è di leggere interamente il documento. Pubblichiamo questo rapporto con dolore per le ferite che la vicenda ha provocato alle vittime, ai loro familiari, alla Chiesa negli Stati Uniti, alla Chiesa universale. Sono pagine che spingono a fare un profondo esame di coscienza e a chiederci che cosa possiamo fare di più in futuro. Accanto alle norme e ai protocolli abbiamo bisogno di una conversione dei cuori. C'è bisogno di pastori che siano annunciatori e testimoni del Vangelo. E ciò è possibile soltanto con la grazia dello Spirito Santo e confidando sempre nelle parole di Gesù. Senza di me non potete far nulla.
Domani Papa Francesco benedirà in Vaticano la sacra effigie della Beata Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa alla presenza del Superiore Generale dei Vincenziani, padre Thomas Mavrich. A 190 anni dalle apparizioni mariane a Santa Caterina Labourè, l'effigie della Vergine comincerà un pellegrinaggio in tutte le regioni italiane dal prossimo 1 dicembre. Fabio Colagrande ne ha parlato con padre Valerio di Trapani, vincenziano coordinatore delle iniziative di Maria Pellegrina.
Per noi significa un invio in questa missione che durerà almeno un anno per le comunità e le parrocchie di tutta Italia che vorranno accogliere Maria Pellegrina. Quindi è una vera e propria missione in cui Maria continua la missione che ha iniziato 190 anni fa, quella cioè di visitare il suo popolo, benedirlo e dire io sono sempre con voi. Lo diceva 190 anni fa Caterina Labourè, noi crediamo che continua a dirlo oggi.
E le misure di sicurezza legate alla pandemia caratterizzano anche lo svolgimento dei vari momenti, no? Delle celebrazioni, degli incontri di catechesi.
Certo, tutto tutto tiene conto anche di questo. Infatti non pensiamo a raduni o a varie manifestazioni, ma soprattutto, ecco, l'effigie di Maria che si fa vicina a quelle comunità, ai luoghi della sofferenza, negli ospedali, nelle case di riposo, nei centri dove si servono i poveri e si aiutano e si sostengono. Ecco, è Maria che si fa accanto, nella semplicità più totale.
Oggi è la Giornata Mondiale della Scienza al servizio della pace e dello sviluppo, voluta dalle Nazioni Unite, e Papa Francesco in un tweet ricorda che la società si arricchisce con il dialogo tra la scienza e la fede, che apre nuovi orizzonti al pensiero. I progressi scientifici, spiega il Papa, vanno illuminati con la luce della fede affinché rispettino la centralità della persona umana. E un progresso scientifico è sicuramente il vaccino anti-Covid-19, quello creato dall'americana Pfizer e dalla tedesca BioNTech, che ieri ne hanno annunciato l'efficacia nel prevenire il 90% delle infezioni. Le aziende stimano di poter fornire 50 milioni di dosi nel 2020 e fino a 1,3 miliardi nel 2021. Il servizio di Antonella a Palermo.
La Commissione europea firmerà domani un contratto con l'azienda tedesca BioNTech che insieme all'americana Pfizer ha messo a punto il vaccino anti-Covid-19. L'ente americano per la sorveglianza sui farmaci ne ha autorizzato la produzione. Intanto dagli USA il presidente eletto Joe Biden promette che appena disponibile il vaccino sarà distribuito nel modo più rapido ed equo possibile gratuitamente. La comunità scientifica invita alla cautela. Sulla gestione della pandemia il governo libanese ha ordinato una nuova chiusura semitotale del paese da sabato prossimo fino al 30 di novembre. Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità in Italia informa che l'indice RT si sta mantenendo stabile, mentre il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha invocato maggiori controlli a Roma, ipotizzando la chiusura di alcune piazze.
Il Covid-19 ha fatto purtroppo due nuove vittime illustri. Il presidente dell'Unicef Italia, Francesco Samengo, 81 anni, che si è spento ieri a Roma, e a Gerusalemme il 65enne negoziatore palestinese Saeb Erekat, uno dei più stretti collaboratori del presidente Abu Mazen. Ed è morto oggi a Roma anche Renzo Gattegna, l'ex presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, 81 anni, era stato presidente dal 2006 al 2016. Il portale dell'ebraismo italiano ne sottolinea la figura dall'immerso valore umano, oltre che di eccellente diplomatico e mediatore tra posizioni diverse. E domenica si celebra la quarta giornata mondiale dei poveri e per l'occasione la Caritas diocesana di Termoli Larino promuove la settimana del povero. In questa terza edizione una particolare attenzione è rivolta a chi si è perso. Ha perso il lavoro a causa della pandemia, come spiega Suor Lidia Gatti, direttrice della Caritas diocesana, al microfono di Marina Tomarro.
I poveri che si rivolgono a noi attraverso il centro d'ascolto vivono le conseguenze del Covid-19. In maniera particolare hanno a loro carico dei figli minori. L'accoglienza che si fa al centro d'ascolto è fatta di attenzione soprattutto da parte degli operatori Caritas.
Quanto ha influito la pandemia sulla povertà?
La pandemia influisce sulla povertà perché ci troviamo davanti a persone che hanno perso il lavoro, che avevano un lavoro precario. Queste persone non sono sulla soglia di una povertà relativa, ma di una povertà assoluta. Mancano quasi di tutto, mancano degli strumenti per dare la possibilità ai loro figli di seguire la didattica a distanza e mancano anche di quello che è il necessario quotidiano.
La colletta nazionale del Banco Alimentare, che da più di 20 anni raccoglie cibo dai supermercati italiani per donarlo ai più poveri, quest'anno si svolgerà in forma dematerializzata. I consumatori non doneranno fisicamente i prodotti per evitare il passaggio di mano in mano, ma potranno acquistare delle card virtuali che saranno poi convertite in cibo non deperibile. Novità spiegate da Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, al microfono di Michele Raviart.
La seconda ondata ha degli effetti devastanti, soprattutto sul piano esistenziale e psicologico. Si è diffusa una grande insicurezza, una grande paura. La gente sta molto più in casa, ha una paura dell'altro. La parola distanziamento sta assumendo proprio la dimensione di sospetto che l'altro può infettarmi. Ci si trova meno insieme, a questo non può superare lo Zoom, lo Skype, perché la relazione è anche fisica.
La colletta alimentare quest'anno sarà dematerializzata, quindi è possibile fare solidarietà anche con queste restrizioni.
Tutti questi gesti positivi fatti rispettando tutte le regole, ma mostrando che si può ancora vivere socialmente, oggi non sono solo l'aiuto ai poveri o una riflessione culturale importante, ma sono la risposta all'appello di Papa Francesco verso una vita, verso un'economia, verso una società che non sia l'economia dello scarto.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Alessandro Di Bussolo in studio e Vincenzo Proto in regia, grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.